caratteristica di ogni ritiro, di ogni corso di esercizi. Esercizi spirituali vuol dire proprio esercizi di preghiera. E guarda caso che il tema che ho scelto insieme all'auditorio per questi ritiri di avvento quest'anno è proprio sulla preghiera. La preghiera come quell'invito che ci ha fatto Papa Francesco all'inizio del 2024, il 21 gennaio, al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha aperto ufficialmente l'anno della preghiera. Quindi noi stiamo vivendo quello che dovrebbe essere l'anno della preghiera, perché in preparazione al giubileo dell'anno prossimo. Quindi Papa Francesco ha suggerito questo momento lungo di preghiera proprio per prepararci, così dice, i prossimi mesi ci condurranno all'apertura della Porta Santa con cui daremo inizio al giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia e sperimentarvi la forza della speranza di Dio. Per questo iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa e del mondo. Siamo già novembre, quindi questo anno è già praticamente passato del tutto, però raccogliamo questo invito e in questi momenti del sabato, ecco, vorrei entrare e cercare di capire queste due parole che Papa Francesco ha detto: il grande valore e l'assoluto bisogno. Quindi entrare un po' nella nostra vita spirituale e ridire qualche cosa sulla preghiera. La preghiera come valore assoluto, non facoltativo. Quindi tutti siamo chiamati a pregare, tutti dobbiamo pregare. Perché? Perché c'è assoluto bisogno di questa esperienza della preghiera. E per quel che si riesce a fare, riusciremo a fare, dico poi i temi che ho messo come argomenti della nostra preghiera, della nostra riflessione oggi. Come avete visto sul foglio, che cos'è la preghiera? Ecco, cerchiamo di capire che cosa intendiamo per preghiera e che cos'è questa esperienza di preghiera. Poi, sabato prossimo, mediteremo sulla preghiera cristiana, nel senso che vedremo la preghiera è qualcosa che appartiene all'uomo, che appartiene a tutti gli uomini, che appartiene a tutte le religioni. Quindi c'è un'esperienza comune a tutti gli uomini, la preghiera. Però noi cristiani, come i musulmani, come gli induisti, hanno un loro modo di pregare. E quindi nella seconda meditazione cercheremo di capire lo specifico della preghiera cristiana. Terzo momento, impareremo da Gesù. Gesù in preghiera. Come ha pregato Gesù? Quando Gesù ha pregato? Che cosa diceva Gesù nella sua preghiera? Quindi questo il terzo momento, impareremo a pregare da Gesù come lui ha pregato. E infine, il quarto momento, l'ultimo sabato, ho intitolato la priorità della preghiera. Nel senso, che cosa vuol dire la preghiera come valore assoluto? La priorità della preghiera, cioè la preghiera è la cosa più importante nella vita di fede, nella vita spirituale. E cercheremo imparare a capire capire il valore assoluto della preghiera da quell'episodio di Marta e Maria. Quando Gesù dice a Marta: guarda che tua sorella ha scelto la parte migliore. E quindi la preghiera è la parte migliore della vita. E quindi questo sarà il quarto momento. Quindi questo è un po' lo schema che ho cercato di mettere giù con tutto quello che si potrebbe dire della preghiera. Non è condivisibile da tutti, nel senso che ma io non vivo così la preghiera, potrebbe trovare stimoli, potrebbe trovare conferme, potrebbe trovare anche novità e potrebbe trovare indicazioni per, si spera, pregare meglio. Ecco, questo è un atteggiamento umile, pacato, paziente, discreto, con il quale entriamo in questo mondo, nel mondo della preghiera. Allora quest'oggi, in modo particolare, vorrei rispondere a qualche domanda. Che cos'è la preghiera? Come ci si educa alla preghiera? Come cioè ci si prepara? Gli atteggiamenti da assumere per poter pregare? E infine, guardando l'orologio, vediamo anche quali sono le difficoltà più comuni che noi possiamo incontrare nella preghiera. Ecco, sono quattro domandine sulle quali vogliamo intessere la nostra proposta di riflessione. Innanzitutto, che cos'è la preghiera? No, la preghiera, e metto subito le mani avanti, la preghiera è un mistero. Nel senso che nessuno ne ha mai scrutato i confini, nessuno ha mai detto in maniera definitiva cos'è la preghiera. La preghiera è un'esperienza sempre in evoluzione e quasi vi direi che la preghiera è legata a momenti della nostra vita. Ci sono momenti buoni, momenti meno buoni, la preghiera esprime, non è la preghiera soltanto il ringraziamento. Rispecchia la vita e quindi è il mistero della vita la preghiera. Non c'è una preghiera comune a tutti, non c'è una preghiera definibile in assoluto. Se è un mistero e dobbiamo anche chiederlo come dono. Signore, dicevano gli apostoli, insegnaci a pregare. La preghiera dunque è un mistero e la preghiera dunque è un dono che dobbiamo chiedere al Signore. E quando quest'oggi affrontiamo la preghiera, ecco, noi abbiamo davanti l'umanità, abbiamo davanti gli uomini tutti, non soltanto i cristiani. E vedremo poi come anche la preghiera cristiana fa parte della preghiera universale. E la preghiera cristiana ha gli stessi fondamenti di ogni preghiera. E da quando l'uomo è apparso sulla terra è incominciata la storia della preghiera. E dunque la preghiera non è soltanto dei cristiani. Da sempre uomini e donne si sono rivolti all'essere supremo. Questo Dio come ente supremo. E hanno dato a questo essere supremo nomi diversi. Quindi ogni uomo si rivolge a questo essere supremo e lo chiama con quei nomi che la sua storia, la sua esperienza ha pensato. Per esempio diremo i cristiani unici in tutto il mondo chiamano Dio Padre. Questa è la grande rivelazione che ci ha portato Gesù. Dio, questo essere supremo, è Padre. E la preghiera dove nasce l'uomo? Perché tutti gli uomini pregano? Che cosa è l'esperienza di questa preghiera, di questo rivolgersi a questo essere supremo? Risposta che sale dal cuore quando l'uomo si mette di fronte alla sua esistenza, alla verità del suo essere. Questo può venire da mille modi. Ecco, bellezza della natura, quando ha vissuto un momento di solitudine e ha cominciato a pensare: chi sono io? Magari ha ascoltato qualche cosa di bello, come poteva essere una musica che ti astrae dalla realtà, che ti circonda e ti fa entrare in quel mondo che non è quello reale, e cominci a pensare. Allora, ecco che la preghiera è la risposta immediata a qualche cosa che sta fuori di noi, a qualche cosa che ti porta a dire anche semplicemente un grazie. Grazie della bellezza, grazie di questo mondo che hai creato. E quella preghiera è qualche cosa che nasce spontaneo, perché dici: ma da dove viene questa bellezza? Da dove vengono tutte queste cose? Da dove viene il bene e il male? Ecco, ciascuno di noi forse ha sperimentato, come ogni uomo ha sperimentato questo. Provate a rivedere anche nella vostra vita quando avete veramente pregato, quando è nata la preghiera, come anche semplicemente un pensare a questo Dio creatore, come un dire: ma questa bellezza da dove viene? Chi l'ha creata? Allora ti è venuto spontaneo di fronte a una montagna, di fronte a uno spettacolo della natura, dire: grazie Dio, grazie mio Dio. E con la preghiera, vedete, nasce dall'esperienza. La preghiera nasce dalla vita. La preghiera nasce dal mondo in cui vivi. Non è che noi preghiamo estraniandoci dal mondo. Non ti devi estraneare dal mondo. Devi stare nel mondo. La preghiera, vi dicevo all'inizio, è l'espressione di quello che vivi. Ci sarà una preghiera di lode, una preghiera di ringraziamento, una preghiera di intercessione, una preghiera di domanda, una preghiera che lotta con il Signore, una preghiera di rabbia. Ecco, la preghiera fa parte della vita, è l'esperienza della vita, la preghiera. Allora, questa preghiera è comune a tutti gli uomini. Allora, quali sono le condizioni che dobbiamo creare per poter pregare? Ci si educa alla preghiera. Siamo partiti dicendo che la preghiera è qualcosa di spontaneo, è qualcosa che nasce dal cuore, è qualcosa che nasce dalla vita, dalla verità del tuo essere. Verità di essere creatore, che chiede un creatore. Allora ti rivolgi a questo creatore. Allora ecco, innanzitutto, io prego, voglio pregare, come voglio pregare? Ecco, mi educo a pregare quando cerco di favorire quelle condizioni che mi mettono in stato di autenticità. Ecco, allora, per pregare devo creare intorno a me un po' di silenzio, devo creare intorno a me la calma del cuore, devo creare l'intelligenza libera e pensare: chi sono io? Chi sono io? Di che cosa ho bisogno? E con la preghiera incomincia quando crei queste condizioni che ti rendono autentico. Ecco perché tante volte si dice: ma io non riesco a pregare, perché? Perché non ho tempo, perché la mia vita è sempre di corsa. Ecco, la mancanza di tempo, la vita sempre di corsa, non ti dà la condizione per essere te stesso. Non sei più chi sei, sei trascinato dalla vita, non sei uno che domina la vita. Ecco, allora, il primo modo Una seconda condizione per poter pregare è quello di ascoltare il Signore. Vedremo nella preghiera cristiana. Paolo dice che noi non sapremo neanche dire amen se non ci fosse lo Spirito Santo che prega in noi. Ecco, allora dobbiamo cercare dentro di noi questa voce misteriosa di Dio. Ascoltare questa voce misteriosa dello Spirito dentro di noi. Ecco, il silenzio non è per poter parlare, il silenzio è per poter ascoltare. Il silenzio è per dare la possibilità allo Spirito di Dio di suggerirci le parole giuste per ringraziare, per domandare, per ringraziare.
Sulla mia vita.
ci mettiamo a pregare. E vedo che quando uno viene in chiesa, no? Ciascuno ha il suo modo di essere poi. Uno entra in chiesa e sta in piedi. Uno entra in chiesa e va sulla panca e si mette in ginocchio. Uno entra in chiesa e la prima cosa che fa è la genuflessione. Uno entra in chiesa e la prima cosa che fa va a prendere l'acqua santa e si fa un segno di croce. Capite? Ciascuno di noi ha un suo modo di entrare in preghiera attraverso il corpo. E il tuo corpo, il gesto del tuo corpo, dice che cosa vuoi, dovrebbe dire che cosa in quel momento vuoi esprimere al Signore. Magari uno si siede anche semplicemente e si siede perché? Perché vuole ritrovare concentrazione. Vuole ritrovare calma. Quando ha ritrovato la calma, quando si è riposato, vedi, no? Viene in chiesa, si inginocchia o si mette seduto. Si mette seduto, vuole ritrovare la calma, si riposa e si prepara poi a parlare serenamente con il Signore. Ecco, allora, la tua preghiera è data innanzitutto da una posizione del corpo. Secondo, la tua preghiera è data da una invocazione, da un'invocazione del cuore, da un grido addirittura. Anche qui faccio la proposta, o faccio la proposta di una vostra modalità, di un'espressione. Ecco, se in questo momento dovessi dire qualcosa di simile, dovresti esprimere qualcosa al Signore. Se dovessi guardare dentro il tuo cuore, che cosa diresti al Signore in questo momento? Che cosa diresti? Diresti magari: oddio, abbi pietà di me. Perché sei entrato in chiesa e la prima impressione che ti è venuta a dire: Signore, io sono qui, ma non sono lì. Sono qui con un peso nel cuore, ho fatto quello che non dovevo. Ecco, allora la prima espressione che ti viene è questo chiedere perdono al Signore. Oppure la prima cosa che ti viene è il lamento: Signore, non ne posso più. Signore, questa settimana è andato tutto male. Allora esprimi il tuo lamento. Non ce la faccio più, Signore. Oppure ti è capitato qualcosa di molto grave in settimana, hai notato in te o chi è vicino a te sofferenza, malattia. Allora la prima cosa che ti viene è un grido di aiuto: Signore, vieni ad aiutarmi. Signore, dammi un po' di sollievo. Signore, guarisci. Sì, spontaneo, sì, in profondo del cuore, e terzo, che non è indifferente per creare la situazione di preghiera. Quale immagine di Dio ti viene? O normalmente un'immagine di Dio che ti è comune, che ti è come qualche cosa di stabile? Ecco, quando tu preghi, immagina chi hai davanti, cerca di capire chi hai davanti, perché è come quando parli, tu hai davanti un amico e dici certe cose, hai davanti una persona sconosciuta e non dici certe cose, hai davanti tuo marito e tua moglie, c'è una affinità e dici certe cose, hai davanti un figlio, magari certe cose non le dici. Ecco, è importante avere lucidamente davanti a quale Dio ti rivolgi, qual è l'immagine di Dio, a quale aspetto di Dio sei più vicino. Allora ecco, c'è una qualità di Dio, la bontà, c'è una qualità di Dio, la misericordia, c'è una qualità di Dio che può essere il Dio giusto e che ti mette anche un po' di paura. Cosa merito, Signore? Ecco, che cosa hai davanti? Un Dio buono, un Dio giusto, un Dio severo, un Dio misericordioso, un Dio che sai che perdona. Ecco, vedete, a partire dall'immagine di Dio, anche il tuo dialogo assume certi aspetti e assume certe qualità. Quindi questa parte che vi ho detto, vedete che è molto concreta e dà un tono alla tua preghiera. Quindi stiamo guardando quali sono gli atteggiamenti della preghiera. E la prima cosa è la il tuo stato di preghiera. Corpo, parola, immagine di Dio. La seconda cosa importante come atteggiamenti della preghiera è l'ingresso in preghiera. Così è chiamato, non nella tradizione della teologia spirituale, nell'esperienza cristiana, l'ingresso in preghiera. Questa è una cosa che magari non facciamo. Non facciamo perché basta guardare ciascuno come viene in chiesa, come entra in chiesa, come si avvicina alla chiesa. Pensate quando venite a messa. Semplicemente da casa a qui cosa fate? Magari venite con qualcuno a chiacchierare con qualcuno che non è male, oppure fate tutta la strada da solo e magari pensate a tutte le cose che avete lasciato a casa da fare, no? E la prima cosa che vi viene in mente, speriamo che il prete sia una rete così, vengo a casa in fretta perché ho tante cose da fare. Ecco, l'ingresso in preghiera vuol dire che io devo preparare la preghiera. La premessa per entrare in preghiera è in modo particolare qualche momento di silenzio assoluto. Anche il viaggio che fai da casa per venire in chiesa, o anche quando semplicemente entri in chiesa, che fai il tuo segno di croce e va bene, però mettiti alla presenza del Signore. Questo è l'ingresso in preghiera. Cerca di far tacere anche sentimenti, fantasie, preoccupazioni. Cerca di far tacere tutto. Ricordo che dei miei seminaristi veramente sentivi, io ero in chiesa, sentivo un gran frastuono perché tutti correvano sulle scale per essere pronti alle 7, perché si alzavano all'ultimo minuto e quindi una corsa per scendere per le 7. E io da loro dicevo, ma come ti sei preparato? Perché scendendo così all'ultimo minuto di corsa, ti sei trovato in chiesa, la messa è incominciata e tu con la testa dove eri? Non eri pronto. Allora l'invito era sempre scendi 5-10 minuti prima dell'inizio della messa e così ti prepari. E così ti domandi, ma che cosa sto facendo? Che cosa succederà? Ti metti cioè alla presenza di Dio. Quindi l'ingresso in preghiera è molto importante. E quindi ciascuno poi trova il suo modo. Ciascuno potrebbe anche, una cosa molto bella, molto impegnativa, potrebbe anche, se ha tempo, se ha tutte le condizioni possibili, immaginabili, se non deve preparare i suoi figli, se non deve, prima di partire per venire in chiesa la domenica, legge a casa le letture. Così si prepara a quello che poi sentirà in chiesa e magari leggendo a casa le letture gli si fanno lucidamente delle domande. Cosa vuol dire questa parola, questo Vangelo? Allora ti prepari e c'è un'attesa per sentire anche quello che dirà il prete su questo Vangelo per poterlo farlo capire. L'ingresso in preghiera, il preparare la preghiera ha mille modalità, dalla più semplice, quello di preparati, a quella anche magari più impegnativa, ti prepari leggendo le letture, faccio l'esempio della messa, oppure quando sei in casa e vuoi avere quel 10 minuti, quel quarto d'ora di preghiera, magari crea le condizioni. Ne avevo già parlato qualche altra volta, il mondo orientale mette nella propria casa quello che è chiamato l'angolo bello. L'angolo bello cioè mettono normalmente un'icona di fronte un quadro, o di fronte un po' di fianco a questo quadro mettono una candela. Quando vogliono pregare, vanno in questo angolo bello, accendono la loro candela, mettono anche magari un fiore e creano questo contesto che li aiuta a pregare. Ecco l'ingresso in preghiera. Magari anche tu in casa tua puoi creare questo ambiente, questo angolo, questo luogo. E lo costruisci da molto tempo, per come ti piace, per quello che ti può ricordare, che può rappresentare. Ecco, allora gli atteggiamenti della preghiera. Abbiamo visto lo stato, no? In che stato sei. Abbiamo visto adesso l'ingresso in preghiera. E il terzo momento è il ritmo della preghiera. Il ritmo della preghiera possono essere tante cose, no? Il mondo orientale, il ritmo della preghiera intende quella preghiera che è fatta dal respiro. Ogni respiro, la preghiera del pellegrino rosso era simbole a pietà di me. E lo diceva sempre, 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 il pellegrino rosso. Io intendo come ritmo di preghiera quello che ciascuno personalmente riesce a fare. Ciascuno si crea il suo ritmo di preghiera, determinato dalle sue capacità, determinato dagli impegni della vita, determinato dalla sua forza, dalle sue resistenze. Se tu hai un ritmo di vita per il lavoro, per i bambini che hai, come se sei nonno, nonna, e tu ti dici, io ogni giorno faccio la mia mezz'ora di preghiera di lezione divina. Sì, lo potrai fare quando non hai nipoti. Lo potrai fare quando la tua giornata lavorativa non è fatta da 24 ore di lavoro. Ora, ciascuno deve trovare il suo ritmo di preghiera possibile. Non un'ora, 10 minuti, resi 10, fai 10 minuti. Nell'arco della settimana hai libero un giorno, 2 giorni. Allora dici, ecco, in questo momento faccio davvero la mia preghiera perché posso. Quindi ciascuno deve costruire la sua preghiera e ciascuno deve dire non cose impossibili, deve dire cose possibili. Posso fare questo, lo faccio. Certo, desidererei fare di più. Certo, l'ideale della preghiera sarebbe questo. E allora magari con tanto dispiacere non puoi, ma fai quello che puoi. Fai quello che puoi. E non sentirti in colpa se non lo puoi fare. Perché se non lo fai come desidereresti, è perché hai qualcos'altro da fare, altrettanto importante. Perché la vita ti chiede anche quello che chiede. Quindi l'atteggiamento della preghiera, il terzo, è il ritmo della preghiera possibile, il ritmo della preghiera vivibile. Non l'ideale, non esiste l'ideale, esiste il reale. Ciascuno ha non il suo modo di pregare ideale, perché i libri sulla preghiera, milioni ne sono stati scritti. E tutti dicono, si fa così a pregare, va bene, ma dopo tu, la tua preghiera reale, non quella ideale. E poi è un cammino, poi magari puoi fare di più, poi ci sono dei momenti in cui fai di meno. Secondo, saper trasformare quelle che ho chiamato distrazioni in motivi di preghiera. Allora, non sempre la distrazione è un male. La distrazione può essere quella cosa che ti viene in mente e che diventa il motivo della preghiera. Stai pregando, ti viene in mente, oh mio figlio, chissà dov'è, chissà. Allora, prendi il tuo figlio. Stai pregando e ti viene in mente una situazione particolare. Il tuo vicino di casa, hai sentito, ti viene in mente che hai sentito quella notizia in televisione? Bene, diventa motivo di preghiera. Allora, non sempre vedete le distrazioni vanno confessate, come peccato, addirittura come male. La distrazione viene, vanno dentro, ma possiamo tradurle il motivo di preghiera. Quindi benvengono delle distrazioni perché rendono ricca la preghiera. Addirittura vedete cosa riesco a dire. La seconda difficoltà è quella che nella tradizione spirituale si chiama l'aridità del cuore. Tradotto vuol dire che io quando prego non sento niente. Io quando mi metto lì a pregare non sento una devozione, non sento la presenza del Signore. Ecco, ci sono momenti così. Provate a pensare alle nostre relazioni, relazioni tra amici, relazioni tra marito e moglie. Ci sono momenti buoni, momenti meno buoni. Ci sono tempeste e ci sono bonanze. Ci sono momenti nei quali ci piace anche parlare e ci sono momenti nei quali diciamo bene che stiamo zitti. Così è la preghiera. L'aridità del cuore, quando dici non sento niente, non senti niente, ma sai che il Signore c'è. Nei confronti del marito, della moglie, nei confronti degli amici. È un momento un po' freddino, però c'è. E gli fai da mangiare lo stesso. E vai a trovarlo lo stesso. Allora, quando diciamo che nella preghiera non sento l'aridità, va bene, nel senso che può capitare, ma questo non ti impedisce di parlare con questa persona, di pregare con questa persona. Magari lui lo dice, Signore, non ti sento. E gli puoi chiedere, fatti sentire. Manda il tuo spirito. Ecco, l'aridità è momento di ogni relazione. La freddezza è momento di ogni relazione. E questo può capitare anche con Dio. Quindi non è una preghiera fatta male. La preghiera nella verità, la preghiera dove dici non sento niente, non è una preghiera fatta male, non è una colpa. Capita. E allora reagisci. La prima cosa che fai è garantire comunque la fedeltà, anche se in questo momento non sento niente di bello, però Signore, io sono qui. Sono venuto in chiesa lo stesso, sono venuto a messa lo stesso, perché so che ci sei. Sono io lontano da te, non sei tu lontano da me. Ecco la seconda obiezione. E poi c'è una terza difficoltà. Difficoltà che magari non dipende da noi, ma è la difficoltà che viene dal demonio. È la difficoltà che ci viene da quel diavolo che è sempre lì, vicino a noi e che ti allontana da Dio. Allora la preghiera diventa una prova, diventa un momento nel quale senti la tentazione, mente il dialogo, ti mette in mente tante altre ragioni. Guarda che devi andare a fare questa cosa, guarda che è urgente, che devi fare così, non sta più a perdere tempo. Ecco, ti vengono in mente tutte queste cose. Ti vengono in mente tanti motivi per dire ho altro da fare. Resisti. Resisti. La preghiera diventa una prova della tua fedeltà alla priorità della preghiera. Io avrò anche tante cose da fare, tante cose importanti, però questa è necessaria. Ragionate così. Nella vita ci sono tante cose importanti, ma poche necessarie. E la preghiera è una delle cose necessarie. E quindi questa obiezione che ti arriva dal demonio, la vinci. Vinci, perché dici, è vero che ho altre cose importanti da fare, però vengono in secondo piano. La preghiera necessaria e sto qui a pregare e continuo a pregare. Non la dai vinta al demonio. Ecco, queste sono, vedete, tre difficoltà molto concrete che ti prendono, che ti prendono. E ho voluto dare una risposta positiva a queste tre cose, le distrazioni, la dignità e il demonio. Tra le cose sulle quali possiamo insistere e possiamo vincere nella nostra lotta spirituale. Ecco, allora, su questo momento dove abbiamo incominciato ad affrontare la preghiera, ecco adesso cosa facciamo? Naturalmente la preghiera di quest'oggi, se dicevamo all'inizio, è personale, ciascuno sentirà qualcosa da fare. Però almeno due cose. Riuscire a dire come io prego. Ecco, riuscire a dire così, come io prego. Prego con le preghiere quelle che sono memoria. Mi piace pregare prendendo una pagina di Vangelo e leggerla. Oppure mi piace pregare stando così, davanti al Signore, e lasciare che escano dal mio cuore pensieri e parole che rivolgo al Signore, dialogo, ecco, come prego. E la seconda cosa, almeno dire qual è la mia difficoltà nella preghiera. Non riesco a stare fermo. La difficoltà, dicevamo, mi vengono tante distrazioni, non riesco a stare davanti al Signore, insomma. La difficoltà è anche quella oggettiva. E la mia difficoltà è che non ho tempo, perché la mia vita oggi, in questi anni, è talmente piena, non riesco a trovare il tempo, se no riesco a trovare il tempo per andare a messa a domenica. Facciamo questo piccolo momento di riflessione. Come prego e qual è la difficoltà?